File 8, pagina 56, capitolo 7, le leggi razziali. Facciamo a questo punto un necessario passo indietro rispetto alla cronologia degli eventi finora descritti, poiché, dopo una lunga ed accurata preparazione iniziata nel 1934 con il Manifesto degli Scienziati Razzisti del 14 luglio 1938 e con l'emanazione della prima delle leggi razziali, Regio Decreto numero 1390 del 5 settembre 1938, ebbe inizio la progressiva discriminazione contro la popolazione italiana e romana di religione ebraica, culminatano le deportazioni del 16 ottobre e di quelle successive effettuate dai nazifascisti. Con l'ex presidente della Camera dei Deputati, Luciano Violante, si può affermare che, ma che razziali, bisogna chiamarle con il loro vero nome. Le leggi anti-ebraiche del 1938 furono leggi razziste. Ogni aspetto della società civile italiana fu colpito da provvedimenti di licenziamento. Le forze armate, i dipendenti statali e degli enti locali, comune e provincia, il mondo della scuola, dell'università e della ricerca scientifica. Le famiglie ebree di Roma, che sceglievano per i propri figli la frequentazione del liceo classico, si basavano essenzialmente sul prestigio dell'istituto e quindi li iscrivevano all'Augusto, al Mamiani, al Tasso, al Visconti o al Virgilio. Al liceo ginnasio Torquato Tasso di via Sicilia era nota la presenza di personaggi come Sabatino Moscati, Bruno, Fausto e Luca Zevi. Tra gli insegnanti durante il fascismo insegnavano le professoresse Di Porto, Kuzer, Piazza e il professor Montenni. Nel 1938-1939 avvenne la falcidia. Dai registri di classe si può notare nel periodo 1938-1941 una rilevante percentuale di respinti o di ritirati tra gli studenti ebrei. Avvenne persino che il Ministero dell'Educazione Nazionale ordinò la restituzione al generale Adolfo Luzzatto del fondo di lire 3.000, elargito nel 1928 per onorare la memoria del figlio, alunno dell'istituto, scomparso tragicamente. Tale provvedimento, adottato dal Ministero perché Luzzatto era ebreo, fu reso esecutivo dal preside Amante nell'aprile 1940. Il professor Antonio Amante, capo dell'istituto dal 1936 al 1944, applicò diligentemente le inique leggi razziali, come nel caso della professoressa di storia dell'arte Paola Della Pergola, ma le testimonianze e la memoria storica propendono verso una visione illuminante del liceo, nel segno della libertà e del confronto dialettico. La fascistizzazione del Tasso, operata da Amante, non si deve comunque dimenticare che i due figli del Duce frequentavano il Tasso, sarebbe stata quindi più di facciata che di sostanza. La conferma viene dalla signorina Lidia Horn, che, radiata dal Tasso per le leggi razziali, Amante l'avesse aiutata non poco, procurandole delle lezioni private. Paola Decina Lombardi. Vittorio De Benedetti afferma che perfino sotto il professor Amante la convivenza di molti alunni ebrei, anche subito dopo le leggi razziali e fino all'obbligata espulsione, fu sempre possibile e pacifica. Ne è prova la testimonianza della professoressa Adelaide Garaguso di Porto. Trasferita da Littoria al liceo Augusto di Roma, confidò al preside di essere sposata con un ebreo, e il giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico lo stesso preside esordisce con queste parole: «Ora che la nostra scuola, libera da rottami e da scorie», cioè il marito ed il bambino che la professoressa portava in seno. La Di Porto chiese il trasferimento e fu inviata al Tasso, dove allora c'era il preside che aveva la fama di essere fascista Amante, che capì la mia situazione e quella della professoressa Gozer, anch'essa moglie di un ebreo. Il coniuge della professoressa Di Porto subì invece un processo per aver curato, lui ebreo, un ariano. Dopo la liberazione, Amante fu denunciato per collusione con il fascismo, ma nel 1946 il Consiglio di Stato, sezione speciale per l'epurazione, ha prosciolto da ogni addebito la signoria vostra. Al Tasso, come in altri 50-60 complessi scolastici della capitale, viene annualmente coltivata la ricerca sulla memoria storica sulla Shoah e sugli eventi legati alla resistenza romana. Nel 2005, ad esempio, il liceo di Via Sicilia partecipò al progetto Memoria del Comune di Roma. L'attrice Alessandra Mastronardi, intervistata, affermò: «Con un gruppo di alunni abbiamo fatto una grande ricerca sui pochi sopravvissuti alla deportazione del ghetto. Questa ricerca è stata consegnata a Steven Spielberg per la sua Survivors of the Shoah Visual History Foundation, la fondazione che si occupa di conservare il maggior numero possibile di testimonianze audiovisive di superstiti e testimoni dell'Olocausto. Pensi che è venuto lui personalmente a prenderla al nostro liceo». L'espulsione degli scolari e studenti di ogni ordine e grado, oltre ai maestri elementari e 279 fra presidi e professori delle medie, avvenne con l'inizio dell'anno scolastico 1938-39. Gli alunni ariani non trovarono più i compagni ebrei dell'anno precedente, mentre i bambini e i ragazzi ebrei rimanevano a casa. Già nei primi mesi venne formata una sezione speciale nella scuola elementare statale Umberto I in Prati. In vigore fino al 1943 fu frequentata da 105 bambini ebrei delle elementari, in condizioni di separazione dalla normale vita scolastica di tutti gli altri bambini romani, mentre invece ottennero il loro scopo scuole private ebraiche con insegnanti estremamente qualificati. Per i bambini l'atmosfera della falsa normalità riuscì, poiché avevano poche relazioni esterne e comunque venivano pilotati dai genitori. Mentre i ragazzi reagirono per lo più male, ebbero lunghi episodi depressivi, si sentirono feriti, non accettarono l'abbandono da parte della maggioranza dei precedenti amici. Covato Uliveri. Una di queste scuole di emergenza venne alloggiata in un villino di via Celi Montana. Il 24 novembre 2008 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano inaugurò una targa commemorativa a ricordo alla presenza del sindaco di Roma ed esponenti della comunità ebraica. Convegni e seminari su tale argomento si tennero con l'occasione nella capitale. Nella Germania del Terzo Reich, nel 1938, ben 2.800 professori universitari e ricercatori di eccezionale qualità furono costretti ad emigrare in America, dove ben presto si avvalsero della loro preziosa opera. È l'Hitler's Gift, il regalo di Hitler agli Stati Uniti. Effetti analoghi avvennero in Italia nel 1938. Solo parlando di libera docenza, 137 dei 191 ebrei cacciati esercitavano in facoltà scientifiche. Furono mandati via matematici di valore assoluto come Federico Enriquez e Tullio Levi Civita, decaduti il 6 dicembre dal Consiglio di Facoltà di Scienze di Roma, il biologo Giuseppe Levi, maestro di 3 futuri premi Nobel. La professoressa Anna Foà, romana, dapprima in servizio presso l'Istituto di Anatomia Comparata della Facoltà di Medicina di Roma e dal novembre 1930 trasferita alla Federico II di Napoli come titolare della cattedra di bachicoltura e apicoltura, venne sospesa nel 1938 dall'insegnamento, insieme ad altri 4 docenti di religione ebraica. Tornò a Roma. Da quell'anno e per tutto il periodo dell'occupazione nazista, visse con le 2 sorelle nascosta in una clinica privata, evitando quindi la deportazione del 16 ottobre e quelle successive. Anna ebbe la soddisfazione di assistere all'arrivo degli alleati, ma morì pochi giorni dopo, il 1 luglio 1944. La targa toponomastica che la ricorda Roma fu apposta l'8 gennaio 1985 alla presenza di alcune autorità. A Napoli il ricordo marmoreo in memoria della Foà e degli altri 4 docenti ebrei fu inaugurato il 18 aprile 2000 dal rettore dell'università Federico II. Forti polemiche accompagnarono tale iniziativa, contestata in modo indiretto e subdolo dal coordinamento cittadino di Forza Italia Giovani, che diramò il seguente comunicato: «La razza dei più qualificati modelli educativi europei insegna che non bisognerebbe approfittare dei luoghi comuni dell'insegnamento per dare sfogo a dibattiti ritardati. Ai giovani non serve sentirsi imporre il racconto che c'erano i buoni e i cattivi. Ai giovani serve una preparazione adeguata alle esigenze del mondo del lavoro». Immediate furono le reazioni delle associazioni democratiche di sinistra, che condannarono l'opportunismo e l'ipocrisia dei responsabili di Forza Italia giovani. Fu la fisica a subire il danno maggiore dall'esautorazione degli scienziati di religione ebraica. In Italia esistevano due gruppi di valore assoluto, quella di Enrico Fermi ed Ettore Majorana a Roma, al vertice della fisica nucleare, e quello di Bruno Rossi a Padova, considerato tra i primi al mondo nel campo della ricerca sui raggi cosmici. Secondo la vulgata tradizionale, i motivi dell'emigrazione di Fermi sono strettamente connessi con le leggi razziali, ma le lettere che egli scrisse ad un professore americano tra il settembre e il dicembre 1938 fanno più compiutamente comprendere la sua decisione, che è un mix di due importanti elementi. Fermi era membro del partito, indossava la camicia nera e feluca durante le cerimonie dell'Accademia d'Italia, ma i miseri contributi per le sue ricerche sotto forma di una tantum lo fecero ben presto orientare verso l'allettante offerta ricevuta dalla Columbia University di New York. Poi, il 5 settembre 1938, la svolta decisiva. La promulgazione delle leggi razziali, che coinvolgeva la moglie Laura Capone, contribuì a motivare ulteriormente la decisione, che comunque era soffusa di prudenza, tanto che spiega di non aver trovato conveniente annunciare il suo esilio e che l'offerta americana doveva considerarsi un impegno temporaneo. In ogni caso, la sera stessa della decisione del Consiglio di Facoltà di Scienze di licenziare Enriquez e Levi Civita, coincidenza, parte con la famiglia dalla stazione Termini per Stoccolma. Il 22 ottobre, comunque, descrive per lettera allo scienziato americano la situazione dei fisici italiani che hanno perso la loro posizione per motivi legati alla razza. Dopo aver ricevuto a Stoccolma il premio Nobel per la fisica, 13 dicembre, si imbarca sul transatlantico Franconia e arriva a New York il 2 gennaio 1939. Come afferma Odifredi, fu questo il Mussolini's gift agli Stati Uniti. Dal 1996, in Campidoglio, al piano terra del Palazzo Senatorio, una targa recita: a ricordo dei dipendenti comunali licenziati in quanto ebrei in seguito alle leggi razziali. Il 27 gennaio 2015, giorno della memoria, è stata inaugurata, sempre nel complesso capitolino, una memoria epigrafica in memoria dei fratelli Aldo e Bixio Pergola, anch'essi licenziati dal governatorato in quanto ebrei. Tra le iniziative a ricordo delle odiose leggi razziali si segnala anche quella del febbraio 2011 al municipio nono, ora settimo. Ospiti d'onore erano Ester Sermoneta, Isaia Sermoneta e Enzo Di Castro, alunni della scuola elementare Giuseppe Garibaldi all'Appio Latino, che dall'oggi al domani furono costretti, tra le lacrime e la disperazione di non sapere il motivo, a non frequentare più la propria scuola. Nell'ottobre 2011, su iniziativa dell'ex municipio undicesimo, ora ottavo, del circolo Gianni Bosio e del consigliere comunale Paolo Masini, è stato presentato un volume per provare a risarcire, seppur in minima parte, tutti coloro che nel 1938 persero il proprio lavoro al Comune di Roma in seguito alle leggi razziali. La ricerca ha portato a rintracciare 50, 43 del Comune e 11 dipendenti dell'ATAG, cittadini, che persero il diritto a mantenere le proprie famiglie, esercitando un lavoro onesto nel loro paese, e che dopo il licenziamento furono costretti a trovarsi una qualsivoglia modalità di sussistenza, aggravatasi dall'ottobre 1943 con l'indiscriminata caccia all'ebreo. Nell'iniziativa editoriale presentata il 17 ottobre 2011 in Campidoglio sono state evidenziate 9 vicende. Dal capo del cerimoniale del governatorato, spostato nel 1928 all'ufficio abbonamenti del Teatro dell'Opera, per essere poi espulso nel 1938, al medico condotto molto ben voluto nell'agro romano, che dopo il 1938 visitava in nero, da segretario generale che una volta espulso lavorava ai magazzini Mass come contabile, alla dottoressa in chimica costretta ad emigrare in America. Pagina 59.